Rieccoci di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. In questo pomeriggio sempre Lucio Marinucci qui in studio, il direttore Marco Vicari.
Eccomi, ben trovato.
Rieccoci perché ci sono le parole di José Mourinho da dover commentare, ma non lo facciamo da soli perché intanto ce l'abbiamo in collegamento con noi Daniele Garbo. Daniele, buon
pomeriggio. Ciao Daniele, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao Marco, ben ritrovati a voi.
Grazie.
E insomma, queste parole di José Mourinho ce ne sono state parecchie. Qui intanto vediamo in grafica, per chi ci sta seguendo anche in video, alcuni estratti delle dichiarazioni. Io partirei dalla prima, ossia: anche se arrivasse Mbappé saremo in ritardo sul mercato, ma nessuna guerra. Quindi cerca anche a livello diplomatico un po', Daniele, di non andare contro Thiago Pinto in quella che invece era stata dipinta un po' nelle scorse settimane come una sorta di duello a distanza.
Sì, beh, le parole di Mourinho sono importanti, anche se devo pensare che Mourinho sapesse benissimo, conoscesse benissimo la situazione della Roma, che non poteva acquistare nessuno finché non aveva venduto qualcuno. Adesso ha venduto Ibañez, quindi credo che abbia la liquidità per acquistare finalmente quel centravanti che è il giocatore che manca assolutamente a questa squadra. Però le situazioni le conosceva molto bene Mourinho, poi lui è abilissimo a rigirare le frittate e a tirare sempre l'acqua al suo mulino. Ma insomma, la situazione è quella che è. Certo, ha ragione, se anche arrivasse Mbappé arriverebbe tardi, perché mancano poco più di 10 giorni all'inizio del campionato, quindi il tempo di far ambientare il giocatore, di fargli imparare un po' di schemi e di inserirlo nella squadra, comunque sia, è tardi. Ma questo vale per tutti, voglio dire, perché nessuna squadra è completa oggi come oggi. Forse il Milan è quella che si avvicina di più alla completezza, tutte le altre sono ancora un cantiere aperto, voglio dire. Napoli non sa ancora se potrà ancora contare su Osimhen oppure no, insomma, quindi per dirne una, no? Per cui credo che Mourinho abbia detto delle cose che potrebbero aver detto molti altri allenatori, secondo me.
No, questo, Marco, si ricollega anche un po' al discorso che facevi prima per Maurizio Sarri, ovviamente. Quindi il discorso della pazienza deve essere anche calato nel profilo di Mourinho, cioè nessuna squadra può avere poi la rosa completa entro certi parametri. E quindi, Marco, Mourinho anche deve avere un po' di pazienza in questo momento?
Ma purtroppo io l'ho detto prima, lo ribadisco, un po' l'andazzo generale, quindi io credo che molti allenatori avrebbero voluto avere delle squadre più complete in questo momento. Lo stesso Milan, comunque, che ha fatto tanto sul mercato, se andiamo a vedere, uno potrebbe pure dire, ma forse in difesa bisognava fare qualcosa in più, non lo so. Cioè,
infatti
io credo,
cerca ancora qualcosina.
Esatto, io credo che veramente è difficile trovare in questo momento una squadra che non ha incognite attualmente. E poi c'è chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno, chi sta lavorando, chi ha lavorato con più celerità e qualcuno che è un po' più indietro complessivamente. Credo che il nostro calcio sia un po' in difficoltà anche di fronte a queste offerte. Cioè, stiamo leggendo dei numeri che è difficilissimo, no, in questo momento. Intanto mi dà l'ok Fabio Petruzzi, che mi dicono che c'è, allora così andiamo a dare il buon pomeriggio e sentiamo lo stiamo chiamando. No, forse alcuni passaggi di questa intervista, che credo che siano molto interessanti. C'è anche il non so adesso se è condivisibile o meno, quando parla del caso UEFA e Taylor, che è ritornato su quel tipo di situazione, sì. No? Eccolo lì, non abbiamo l'UEFA e Taylor. Se avessero chiesto scusa ai tifosi della Roma, avrei criticato il comportamento all'aeroporto dopo la finale. La cosa triste è che in quella settimana non sono stato appoggiato dalla società. Io credo che è vero che lui non è in guerra con la società, però secondo me ha mandato un messaggio che non c'è tutto questo feeling, secondo me, né con la Roma, ma anche con il calcio italiano. Quando poi nella frase successiva, che sì, dice insomma che è dal calcio italiano, lui dice: non voglio parlare di quello che succede in Italia, altrimenti scrivono e dite tante cose. Però lì fa proprio capire che è stato toccato più come uomo che come allenatore.
Come allenatore,
no?
Infatti dopo poi le commentiamo anche quelle parole, perché secondo me sono centrali in questo senso. Ma nel frattempo ce l'abbiamo in collegamento con noi anche Fabio Petruzzi.
Ciao Fabio,
Fabio, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Con noi c'è anche Daniele Garbo, Fabio, collegato con noi telefonicamente.
Ciao Fabio.
Siamo partiti un po' dalle parole di Mourinho, sicuramente avrei avuto modo di dargli un'occhiata. Abbiamo fatto un po' un riassunto con una grafica, da quelle del nessuna guerra con la società, da Dybala dal primo di agosto dormo meglio, alla situazione Taylor e UEFA, e anche diciamo in quel periodo non sono stato appoggiato dalla società. Poi in Italia mi sento aggredito. hanno violato la mia libertà di uomo
e di
uomo di calcio. Quindi non si sente più a suo agio. Ho paura di ricevere altre critiche come quello che è successo. Poi ho aggiunto, più che paura sono molto deluso, insomma. Mm-hmm. Qual è il passaggio che ti ha colpito maggiormente, Fabio?
Beh, ma quando parla Mourinho, insomma, c'è sempre un qualcosa da commentare, no? Quindi non ti aspettavi sicuramente un'intervista di Mourinho liscia, tranquilla,
no, quello...
senza problemi. Io credo che siamo sempre al punto di partenza, cioè non sono in guerra con la società e ci sta tutto, però poi quando mandi la frecciatina, anche se dovesse arrivare Mbappé, siamo in ritardo. Lì è una frecciata, vuol dire che tu non sei contento del mercato del fatto che oggi ti manca l'attaccante, come è normale, è giusto che sia, manca l'attaccante. Però io credo che se dovesse arrivare l'attaccante, non è che sai, non è che Mourinho ha dei sistemi tattici, dei moduli tattici difficilmente da prendere o da capire, e quindi fa fatica un attaccante a mettersi in un contesto di gioco, no? Quindi dovesse arrivare un grande attaccante, e io sono convinto che arriverà un grande nome, perché io non penso che la società, anche perché in questi due anni ci ha dimostrato questo, che quando nessuno se l'aspettava, prima ti portano Mourinho, quando nessuno se l'aspettava ti portano Dybala. Ad oggi tutti in silenzio. Secondo voi pensate che la società sta ferma con le mani in mano senza ancora aver preso un attaccante? Io non credo questo.
Quindi ti aspetti proprio un colpo ad effetto della Roma?
Io sì, soprattutto poi oggi. E loro sapevano che ci sarebbe stata la cessione di Bagnet. Poi 35, poi 32, poi 30. Ma sicuramente la cessione di Bagnet ci stava. E dopo questa cessione sicuramente per me verrà annunciato l'attaccante. E ci sono tanti tanti passaggi, no, in questa intervista di Mourinho. Anche nelle... È vero, quando poi parla dell'arbitro Taylor, no? Quando lui specifica che non c'era lui nel sottopassaggio, quando lui si è avvelenato, no? Non c'era Taylor. Questo è un passaggio che non sapevamo. Noi pensavamo che lui si era, tra virgolette, lamentato contro l'arbitro con quelle frasi.
Però secondo me
sì, disgrace
sposta poco per questa cosa qua, sinceramente, che c'era o non c'era.
Sposta, non credo sposta poco, secondo me sposta. E poi è chiaro che anche in Italia, sì, sicuramente è stato preso di mira, è normale. Però è anche vero che lui non ha fatto niente per non farsi prendere di mira. Qualche situazione, insomma, è stata un po' troppo esagerata. Non parlo quello di Serra, perché lì sappiamo com'è andata, sappiamo che chi ha sbagliato, non ha sbagliato di certo Mourinho, però in altre circostanze è chiaro che ogni reclamo, ogni contestazione fatta in maniera un po' eccessiva la paghi la pagata cara. Poi ripeto, per me è stato anche preso di mira, perché poi Mourinho è sempre un personaggio importante, quindi qualsiasi cosa con lui viene
amplificata, tu dici.
Daniele, la pensi così anche tu?
Ma guarda, allora la frase sua, quando dice: se l'UEFA o Taylor avessero chiesto scusa ai tifosi della Roma, avrei criticato il comportamento dell'aeroporto dopo la finale, è sbagliatissima. Innanzitutto perché nessun arbitro che mi risulti ha mai chiesto scusa per un errore, almeno pubblicamente, insomma, magari l'ha chiesto in privato. E secondariamente perché lui avrebbe dovuto comunque condannare quello che è successo all'aeroporto di Budapest, indipendentemente dal fatto che Taylor o l'UEFA avessero sbagliato. Perché quella che è successo all'aeroporto di Budapest è una cosa inaccettabile. Dopodiché possiamo discutere tutto quello che volete. Taylor ha sbagliato, l'UEFA ha sbagliato. Tutto d'accordo, va benissimo, ma quello che è successo all'aeroporto di Budapest non si può accettare, non si può giustificare. Una sedia che vola, cioè, è una cosa che è un'immagine, secondo me, devastante per l'immagine, scusate il gioco di parole, della Roma, che è una società importante, una società storica.
Eh beh, no, certo, è stato sicuramente un gesto...
Un po' ti devo dire che io la penso come è un passaggio che mi ha colpito in questo senso. Poi sono d'accordo con Fabio quando, insomma, dice di chi arriva, insomma, il ritardo del mercato, un ritardo generale, quindi io penso che se arriva un giocatore può essere inserito. Però quel passaggio lì, secondo me, quando lui di fatto dice: io avrei chiesto scusa, cioè avrei respinto il comportamento solo se c'erano le scuse, secondo me non è giusto. Cioè, tu lo respingi a prescindere. anzi fai una grande figura, perché sei stato danneggiato.
Sì, non era dovuto.
Esatto, e poi comunque prendi le distanze. Così, secondo me, significa comunque, mi permetto di dire, ma lo dico con grandissimo rispetto, sostenere ancora quel tipo di comportamento che hanno fatto all'aeroporto.
O magari non sostenere, ma un po' giustificare.
Lo dici. Giustifichi però, capito? Perché tu dici, siccome non ci hanno chiesto scusa, io non prendo le distanze da quel tipo di comportamento. È l'unico passaggio che secondo me stona. Poi ritengo che sia stata un'intervista molto, dove è uscita fuori la sua veridicità, non si è nascosto dietro nulla. Quel passaggio lì secondo me stona ancora in questa vicenda, che poi dopo Taylor abbia sbagliato, abbia fatto degli errori, abbiamo sottolineato, ridetto, quindi è inutile ritornare. Però io sono d'accordo con Daniele che stona un po' quel passaggio, tutto qua, ecco.
No, ci sta assolutamente a livello di ragionamento in questo senso. Però io volevo tornare anche un po' con Fabio nuovamente sul discorso dell'Italia, perché lui appunto diceva: qui non mi sento più a mio agio, ho paura di ricevere altre squalifiche, mi sono sentito aggredito, insomma l'abbiamo letto prima, le parole. Pensi che siano un po' la cesura, magari ovviamente non in questa stagione, ma al termine di questa stagione, con la sua esperienza non solo e non tanto romana ma quanto italiana?
Beh, credo di sì, credo che poi io credo che lui già quest'anno aveva in mente di lasciare. Magari vincendo sarebbe forse stato un po' più facile, vincendo una seconda coppa in due anni, raggiungi due finali europee, vinci tutte e due, vai da vincitore, no? Però poi dopo è arrivata la sconfitta e lui ha manifestato subito la domenica dopo, no? Contro lo Spezia all'Olimpico, di voler rimanere. E credo che, io poi ti dico, io non sono mai stato innamorato di Mourinho, ma al di là dell'allenatore calcisticamente parlando, no? Io non sono mai stato innamorato di Mourinho per i suoi atteggiamenti, per tutto, negli altri anni passati. Però ti devo dire una cosa, che piano piano, quando parla, se tu veramente stai sempre lì e stai a sentire quel significato, piano piano mi sta facendo, ho cambiato idea di lui come persona.
A livello comunicativo un po' si è riadattato, poi ha sempre i tratti del Mourinho, quelli non se ne andranno mai.
A livello di passione vera, io credo lui veramente abbia con Roma abbia un rapporto diverso, particolare. Poi lui è sempre stato così, però sai, lo vedi da fuori all'Inter e dici vabbè, ci sta, poi a Roma magari ci sta che vuoi dimostrare, però io credo invece lui sia proprio così, cioè lui la passione che ha per le squadre dove ha allenato è vera. È tutta vera.
Autentica, sì, quindi anche il rapporto con la piazza, tant'è che nell'intervista lui discute o perlomeno insomma riporta anche i ricordi.
Quando lui parla anche degli allenatori in generale.
Certo, certamente, è ovvio. Però parlava anche del Tottenham, dice lì non è riuscito a creare, ad instaurare quel rapporto con la tifoseria perché c'erano gli stati vuoti.
Ma c'è stati vuoti per la pandemia, naturalmente.
Sì, esatto, quindi questo ovviamente un po' lo ha patito in questo senso. Però volevo chiederlo anche a Daniele se pensi che appunto il rapporto con l'Italia si sia deteriorato proprio con tutti quei diverbi, con le squalifiche che ci sono state soprattutto nell'ultima stagione.
Ma guarda, io faccio molta fatica a vedere Mourinho come una vittima del sistema, francamente. Secondo me fa parte integrante di questo sistema. Ricorderete il gesto delle manette quando lui allenava l'Inter,
sì.
Questo gesto lo fece a San Siro, se non ricordo male. Insomma, voglio dire, lui vittima, onestamente, non mi sembra proprio il caso, ecco. Oltretutto, con certi suoi atteggiamenti, francamente, giustifica anche, non dico che giustifica i comportamenti degli arbitri, ma in qualche maniera li legittima, perché quando lui e il suo staff, dall'inizio della partita, dal primo minuto, cominciano a contestare il guardaline, il quarto uomo, l'arbitro, poi alla fine finiscono, o è espulso lui, o è espulso il suo assistente, il suo vice, così via. Quante squalifiche hanno collezionato quest'anno fra Italia e Europa? Mi sembra troppe, no? Quindi io credo che un comportamento un po' più responsabile sarebbe opportuno da parte del tecnico, anche perché fornisci poi ai giocatori, alla squadra, degli alibi di cui non hanno assolutamente bisogno, voglio dire, no? per cui non può essere sempre colpa dell'arbitro quando le cose vanno male. A volte è colpa dell'arbitro, a volte è colpa magari dei giocatori o dell'allenatore che sbaglia certe scelte. Quindi ecco, questo suo vittimismo lo trovo francamente molto fuori luogo.
L'ultimissima, e poi vi salutiamo e chiudiamo questa parte di trasmissione, la chiedo ad entrambi, comincio da Fabio Petruzzi e poi Daniele Garbo. Prima parlavamo un po', abbiamo fatto un giro generale, vi chiedo: qual è ad oggi, visto che tutte le squadre hanno diciamo così delle manovre e delle, da completare, quindi diciamo presentano delle lacune un po' tutte, qual è la squadra che ad oggi vi convince meno? Rimaniamo nella parte alta della classifica, quindi nelle big, in quelle che poi anche nelle squadre italiane che hanno poi fatto le finali, no, in Europa. Fabio, qual è la squadra che ti sta convincendo meno ad oggi, che siamo vicino al calcio d'inizio del campionato?
Ma ti posso dire una cosa?
Sì.
Io credo che si sono indebolite tutte.
Si sono
indebolite tutte. L'unica che mi preoccupa un pochino è la Juventus, ti dico la verità. Perché non farà le coppe, intanto è già è un punto importante, no? Si alleni con continuità durante la settimana. Viene da un'annata veramente difficilissima, con tutto quello che è successo, i punti tolti, presi. La sesta, è la seconda, via da settima, quindi vorrà dimostrare che l'anno scorso è stata una stagione, magari non fatta dal punto di vista dei risultati, perché poi alla fine, se non sbaglio, non so come era arrivata seconda o terza in campionato.
Fabio, perdonami un attimo, sentiamo un po' disturbato la voce, quindi non so se riusciamo.
Mi sentite?
Ora meglio.
Sì.
Quindi per me la Juventus è la squadra forse in partenza parte con i favori del pronostico. Le altre, secondo me, il Napoli, e noi siamo qui a dire, effettivamente il campione d'Italia ha dimostrato di essere lo scorso anno un giocattolo perfetto, allenato da un grande allenatore che ha saputo far divertire e vincere immediatamente questo scritto a Napoli. Però quest'anno per me è un'altra stagione. Intanto hai perso Kim dietro, hai perso un giocatore di... è stata un'autentica relazione insieme a Kvaratskhelia, ma dietro era veramente un giocatore impressionante. Sbagliava poco, sempre attento, concentrato. Ha cambiato allenatore e per me, magari mi sbaglierò, ma per me c'è un Kvaratskhelia con Spalletti, un Kvaratskhelia senza Spalletti. E sono curioso di vedere il Milan, perché sì, è vero, si parla del mercato del Milan, è strepitoso, 8 acquisti, 9 acquisti. Tanto Okafor l'abbiamo visto con Salisburgo contro la Roma, poi magari sarà un grande calciatore, però tra andata e ritorno io non ho mai visto Okafor.
Quindi ti preoccupa? No, ma è interessante che hai detto ti preoccupa meno di tutti la Juve,
io
che la dà in questo momento.
Esatto. La Roma, che è quella che ha cambiato meno, ha preso due grandi, secondo me, due grandi calciatori, ottimi calciatori come War e Nika. E voglio aspettare l'attaccante, perché voglio vedere. Per me la Roma con un gran bel attaccante è una squadra che può stare lì tra le prime due in classifica.
Interessante.
Daniele?
Stessa domanda per Daniele.
Ma secondo me l'Inter non si è rafforzata rispetto all'anno scorso. Secondo me in questo momento l'Inter è più debole dell'anno scorso, perché ha perso Brozovic, ha perso Dzeko, ha perso Lukaku, ha perso Skriniar. Insomma, non lo so, sono curioso di vedere i nuovi acquisti, ma non mi sembra che si sia rafforzata in maniera evidente. E anche sulla Lazio ho dei dubbi, francamente, in questo momento, perché insomma è partito Milinkovic-Savic, che sappiamo tutti l'importanza che ricopriva in questa squadra, non solo per il contributo come centrocampista, ma il contributo anche in fase realizzativa per gli assist che faceva, e quindi è un giocatore difficilmente sostituibile. Ora vediamo questi nuovi che sono arrivati, Jackson e Kamada, io non li conosco benissimo, francamente sono curioso di vederli, ma insomma ho il sospetto che anche la Lazio fino a questo momento, fino a oggi, non si sia rafforzata. Poi il Napoli, secondo me, io non so come sia questo Natar che hanno preso al posto di Kim, ma certo sarà difficile che Kvaratskhelia ripeta la stagione scorsa, perché era una sorpresa, ora lo conoscono tutti, non c'è più Spalletti, anche questa è un'incognita. Però francamente mi sembra ancora la squadra più forte del Napoli. A meno che non gli scippi Osimhen, a quel punto lì rivediamo tutti i discorsi.
È chiaro, quindi
sì,
assomiglia
sì,
un po' al punto di Marco in questo senso. Siamo arrivati però alla fine del blocco e di questa prima tranche poi di Tempo Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Io ringrazio e saluto Fabio Petruzzi e Daniele Garbo per
ciao,
essere
Marco,
stati con noi.
Ciao ragazzi, un abbraccio, grazie.
Ciao, grazie a voi. Ciao, a presto.
Grazie ovviamente ad entrambi per aver commentato anche poi le tante parole di Mourinho. Marco, siamo arrivati alla fine di questa giornata per noi di Tempo Redo Sport Calcio Mercato e Ritiri. Ora ci saranno le repliche, poi Cristiano Cesarini e Alessandro Rosticozzi continueranno sempre con le tante notizie nel pomeriggio fino alle ore 19. Insomma, ancora lunga la serata su Tempo Redo. Marco, io ti ringrazio per essere stato con me.
Grazie, poi possiamo dire anche ad altri ascoltatori che poi ci saranno altri approfondimenti come sulla Fiorentina, e quindi siccome ci chiedevano facciamo un po' per volta, nel blocco successivo si tratterà anche la Fiorentina come altre squadre, quindi continuate a rimanere con noi, il pomeriggio è lunghissimo e stasera poi alle 19 c'è anche il punto mercato fino alle 21 in collaborazione con Radio Sportiva, che trasmettiamo anche qui a TMU Radio.
Esattamente, insomma ancora tanto da dire, tanto da analizzare sulle nostre frequenze. Noi vi salutiamo, ma voi mi raccomando rimanete sempre su TMU Radio.